Po. Terra di mezzo. I giovani e il loro mondo. In collaborazione con Progetto Cucciolo Onlus. Progettocucciolo.it.
Sì, sì. Beautiful boy, ecco ragazzi meravigliosi, ecco, beh, di questo si parla, di ragazzi che sono sempre meravigliosi. Ora non vorrei fare una cosa un po' melensa,
sì,
però
è un pochino sì, scontato.
Sono un po' ecco, ti farei amicizia subito. Però, dottor Riccardo Fantechi, psicoterapeuta, sì, ecco, che come ogni mercoledì viene qua a discutere con voi, insomma, a parlare con voi, a confrontarsi su un tema così importante, delicato, enorme, come i ragazzi, i giovani, gli adolescenti,
questi sconosciuti,
gli uomini di domani, questi sconosciuti,
e i loro sogni, le loro avventure,
le loro paure,
tutto questo perché faccio parte di questa associazione meravigliosa,
certo,
questa Onlus meravigliosa che si chiama Progetto Cucciolo Onlus.
Di cosa si occupa? Ricordiamo ancora una
si
volta,
si occupa appunto dei giovani, delle tematiche che riguardano i giovani, eccetera. E tra l'altro a questo punto lo enunciamo di nuovo, ma so che ne avete già parlato, eccetera,
sì,
il 28 marzo.
Non si è mai parlato tanto, sai, anzi ti annuncio perché
forse
il 28 marzo
caso, dai,
c'è una serata proprio dopodomani a favore di Progetto Cucciolo. Una bellissima serata di solidarietà.
Io ci tengo particolarmente, ci sarà un complesso che si chiama No Profit Band.
Ma è una band che si sta affermando, perché sono bravissimi, sono veramente favolosi, cantano in maniera straordinaria, suonano altrettanto, sono canzoni bellissime perché sono solo grandissimi successi,
esatto,
soprattutto negli anni 70, 80.
Sì, le musiche degli Eagles,
Battisti, gli autori italiani, e Beatles ormai erano finiti a quell'epoca. Però insomma, ecco, sono le cose più belle che riascolto con gioia,
il tutto per favorire una collaborazione tra Progetto Cucciolo Onlus e la pubblica assistenza di Campi Bisenzio.
Ecco.
Perché nella nostra idea, tanto per rimanere in tema, e rafforzando questa rete che presta attenzione ai minori, alle loro famiglie, eccetera, vorremmo cercare di istituire presso la pubblica assistenza di Campi Bisenzio un laboratorio di mediazione familiare, un progetto integrato sugli adolescenti e sulle loro tematiche.
Certo, quindi un luogo dove discutere anche con i genitori, con gli adolescenti stessi, delle problematiche familiari, di quelle che sono i rapporti, giusto?
Assolutamente,
bello,
tutti questi
bello,
temi che comunque noi molto più modestamente qui alla radio cerchiamo di affrontare insieme ai nostri ascoltatori.
Oh, noi eravamo rimasti,
ci eravamo lasciati
con un tema delicatissimo, un tema sul quale dicevamo, dopo aver sentito tante testimonianze, c'era bisogno così di fare, come si dice,
un po' il punto,
una chiusura, ecco,
il punto della
situazione. Esatto, una chiusura tua.
Era
si parlava di
disturbi dell'alimentazione,
ecco,
psicogeni direbbero gli scienziati, nel senso
quelli bravi,
ad origine psicologica, perché in questo caso gli aspetti e le dimensioni psicologiche sono fortemente influenzanti.
Certo.
Questi disturbi di cui parliamo, che sono l'anoressia, la bulimia, il vomiting, cioè quella forma di mangiare smudatamente e poi procurarsi il vomito subito dopo, eccetera. Come fare a dare un po' una chiusa a tutto questo argomento, che non è nostra intenzione chiudere definitivamente,
no,
però dobbiamo per forza passare
anche
ad altre tematiche. Facendo una domanda che ci sembrava interessante da porre, ma rispondiamo subito noi. Ma il cibo, che cos'è di fatto materialmente e che cos'è simbolicamente, cosa rappresenta simbolicamente? Perché noi dobbiamo considerare che la nostra civiltà si sviluppa tramite il cibo, anzi il passaggio, come diceva Levi Strauss, dalla carne cruda alla carne cotta.
Certo.
Nel momento in cui si è cominciato a pensare al cibo commestibile e l'uomo ha iniziato a scoprire la commestibilità di alcuni cibi, l'aggressività con la quale l'uomo ovviamente doveva nella sua preistoria uccidere l'animale, correre più veloce di tutti,
chiaro,
strappare la giugulare al collo dell'animale, fargli uscire tutto il sangue e poi mangiarlo, diventa un qualcosa diverso, diventa una situazione in cui con la scoperta del fuoco la possibilità di cuocere i cibi, ci si può riunire tutti intorno in una specie di convivium, di, certo. Di cena tutti intorno.
Conviviamo, certo.
Esatto, con la donna che acquista un ruolo ancora più importante, che è quello della capacità, la sacerdotessa del fuoco, la dea Estia, la dea, sì, Vesta, e quindi le vestali, le sacerdotesse, sì, del fuoco, perché nei primi tempi l'uomo non riusciva a riprodurre il fuoco e quindi doveva conservarlo dentro queste, chiaro, grotte. E all'interno di questi primi rifugi, dove si cominciava a parlare, immagino, di caccia, delle esperienze, si cominciava e nasceva la socializzazione.
Certo.
Però nasceva, e questo è ancora più interessante, la tradizione culturale, cioè di come veniva cotto quel cibo, di come veniva, sì, preparato, no? Nel corso del tempo, eccetera. E dunque il cibo diventa l'alimento della specie umana e diventa, rappresenta il primo rapporto di fiducia tra che ogni essere umano intrattiene con la sua famiglia.
Ecco.
Perché, diciamo, ovviamente le varie tradizioni culturali sono poi codificate e trasmesse da una vera e propria cultura alimentare che la mamma, la nonna, a questo punto, eccetera, passa a proprio figlio, eccetera.
E nipote, eccetera.
E quindi su questo rapporto di fiducia si può capire che cosa? Che la società di appartenenza, in qualche modo, viene codificata e viene tramandata attraverso questo cibo che dà al proprio figlio e che il figlio deve accettare attraverso proprio questo senso di accettazione fiduciosa di quello che sto mangiando, no?
Certo, perché certo.
Quando il ragazzo cresce e comincia a riflettere su che cosa significa appartenere a questa famiglia o la necessità di differenziarsi,
certo,
da questa famiglia, eccetera,
ecco che
inizia, può iniziare un disturbo che è quello della
rifiuto
del cibo, del distacco, della differenziazione da questa tradizione che mi arriva,
certo,
da generazione in generazione attraverso la mia famiglia, e questo disturbo, parlando di distacco, ovviamente genera ansia. Ecco, questo è un po' un inquadramento.
Quindi quando un ragazzo ha questi disturbi comunque alimentari, c'è sempre un problema, te domando io, c'è sempre un problema con la famiglia?
Sì.
Un problema,
assolutamente sì, secondo noi.
Non è un problema con la scuola, la società che lo circonda.
Ovviamente si può trasformare o può essere focalizzato sulla società o,
certo,
sulla scuola.
Però è un problema che va affrontato.
Però è un problema di rifiuto.
Certo.
L'anoressia specialmente è un rifiuto radicale di una appartenenza ad una,
certo,
madre, ad una famiglia,
certo,
ad una società o una scuola,
certo,
e oltre a questo rifiuto, come dire, una specie di sciopero della fame che issa una bandiera che è il bisogno di differenziarsi.
Ho capito. Ecco, quindi teniamo sempre presente questo, parlo ovviamente ai genitori, a chi ha a che fare con ragazzi, e scusami, e invece il disturbo opposto, le mangiare esageratamente, la bulimia,
mentre mangiare
ha sempre la stessa radice, insomma.
Ha sempre la stessa radice, anche se ha un aspetto, come dire, più riparativo o più oppositivo.
Ok.
Cioè il rifiuto diventa opposizione, voi volete che io mangi in un certo modo, invece io,
no,
sbanco il frigorifero,
certo,
mangio tutto quello che non dovrei mangiare.
Quindi è sempre comunque un rifiuto di una situazione,
riparativo, nel senso svuoto il frigorifero per compensare
quello
effettivamente
che
quello che in quel momento,
okay,
mi manca all'interno.
Bene, allora io direi con questa bella chiusa, ecco,
bella,
sperando di essere
complicato il tema.
Era complicato il tema, poi te riesci a rendere ancora. No, volevo dire, riesci a rendere tutto più facile.
Garbugliato.
Allora,
grazie.
Però a questo punto noi vorremmo passare ai nostri ascoltatori e quindi proporre. Chiaramente torneremo anche sul cibo, è chiaro, i nostri incontri non si esauriscono con così l'esaurire un tema e poi passare a un altro. Ecco, però volevamo parlare di cose,
sì,
diverse,
esatto,
che cosa vuoi richiedere?
Ecco, mi era venuto in mente questo, visto,
sì,
che con Campi Bisenzio il 28, domani l'altro, faremo questo spettacolo teatrale, eccetera,
sì,
nell'idea di costruire un laboratorio per,
sì,
giovani, di mediazione familiare, eccetera,
sì,
vorrei provare a proporre una domanda un po' più insolita, molto più forse impegnativa anche
a chi ci sta ascoltando.
A chi ci sta ascoltando?
Ai genitori, in modo particolare?
Esatto,
okay,
esatto.
Sentiamo.
E quindi, qual è la domanda che non avete mai posto che non avete mai fatto ai vostri figli.
E che magari vi spiace non aver posto?
Sì, o che non avete mai avuto la forza. Il coraggio, la forza di farla, eccetera.
E pensi ce lo diranno a noi?
No, però lo spero.
Lo spero
che venga fuori qualcosa.
Ok, allora amici, se vi va, qual è la domanda che non avete mai posto ai vostri figli e che magari oggi vorreste porre con forza e non ci sono più le condizioni? Il figlio è cresciuto ed è via da casa.
O comunque c'è un problema comunicativo che vi impedisce di porla.
Certo. Qual è la domanda che non avete mai posto a vostro figlio e che vi dispiace non aver mai posto a vostro figlio o a vostra figlia? Sembra.
Potete
una
anche
cosa...
mandarci un messaggio.
Ah, di sicuro. Allora, per la diretta 800 28 50 30. 800 28 50 30. Per i messaggi 335 606 3737. Qual è la domanda che avete mai posto ai vostri figli, a vostro figlio, a vostra figlia, e così vi dispiace ancora oggi, no? Essere stata tenuta dentro
di voi,
il vostro, ecco, la vostra anima, il vostro corpo. Vi aspettiamo, amici, a Radio Toscana.
Radio Toscana.
Sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei. Essenzialmente sei sostanza dei sogni, sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia. Le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano. Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere. L'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire. Che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni.
Mamma mia, che gran bella canzone quella di Jovanotti, A te, su Radio Toscana.
Ne parlavamo.
Pensa, l'unica cosa, io non vorrei così deludere qualcuno, appare sia davvero un plagio questa canzone, di una canzone messicana che, guarda, veramente il nostro Jonathan l'ha fatta anche sentire un pomeriggio durante il suo spazio. È uguale, uguale, cambia solo il linguaggio, dobbiamo dirlo. Però ciò non toglie, è una canzone stupenda. Se poi non è proprio sua e lui l'ha ripresa, insomma, voglio dire, poco cambia. Anzi, lui ci ha fatto, sì, però ci ha fatto un testo è notevole.
Sì,
insomma,
il testo è molto interessante. L'altro ha suggerito alcune riflessioni,
sì,
due messaggi
che sono arrivati. Allora, ricordiamo, amici, stiamo parlando al dottor Riccardo Fantechi di giovani, di ragazzi, di problematiche appunto degli adolescenti. In questo appuntamento siamo a Terra di Mezzo, che è un po' quello che sono i ragazzi, no? È un po' una terra di mezzo fra non essere più bambini e essere ancora uomini.
Esatto.
E la domanda di oggi è un po' impegnativa, io mi rendo conto, perché vi abbiamo chiesto che cosa? Ai nostri ascoltatori, cosa abbiamo chiesto?
Qual è la domanda che non avete mai fatto ai vostri figli?
Quella che vi dispiace aver fatto ai vostri figli, quella che pensate di non aver fatto, non avete, una tematica non avete mai approfondito, quindi con i vostri figli.
E soprattutto la riflessione parte da questo, ma come mai non siamo riusciti a fare questa domanda?
Ecco, a fare questa domanda. Se ci avete, una domanda è lì che vi tormenta, magari è la volta buona, è parlandone o noi, poi trovate anche la forza di farlo, oppure così, ecco.
Noi possiamo parlare, ma la nostra idea ovviamente è, dopo questa trasmissione, per la prossima volta fare la stessa domanda ai nostri figli, no? Andare,
vabbè, questo però
questo lo vedremo
la prossima settimana. Intanto 800 28 50 30 800 28 50 30, è un tema un po' delicato,
è un tema un po' delicato,
difficile.
Riusciamo a capire,
ecco,
che
infatti stanno arrivando prima solo sms,
però questi due sms arrivati sono particolarmente interessanti.
Esatto, perché Silvia ci ha scritto al 335 606 3737. Silvia non è mai riuscita a chiedere al figlio, alla figlia, insomma alla sua creatura, quali sono le cose che ama veramente. Cioè, chiedere al figlio quali sono le cose che ami veramente. In effetti, è bello, sarebbe bene saperlo, no?
Sarebbe bene saperlo.
Del proprio figlio, anche per dargli una mano eventualmente. No?
Certo, ed è anche interessante capire, ma perché non lo sa Silvia, no? Cioè, che cos'è successo a un certo punto? Perché il famoso tema del conflitto generazionale, delle difficoltà di comunicazione fra genitore e figlio, è proprio questo, no?
Certo.
Cioè, un genitore dovrebbe praticamente sentire dentro, intuire quali sono le cose che il proprio figlio ama.
Certo.
Dovrebbe andarci proprio tranquillo dal punto di vista. Invece non è facile. Non è facile perché, lo dicevamo prima, il figlio tende a chiudersi, a individuarsi, differenziarsi dai propri genitori, e forse si sente troppo guardato, troppo indagato in questa situazione, no? Il genitore alle volte si smarrisce perché i vari, ovviamente, punti di riferimento che ha il figlio, vedi amicizie, vedi gruppi di riferimento, vedi mode alle volte,
certo,
o esperienze, o il tatuaggio, il piercing o qualcosa del genere, per esempio, sono fonte di grande interesse, appassionano questo figlio, ma sono completamente lontane da quello che è stato il mondo del genitore stesso.
Chiaro.
Quindi non è un caso che diventa poi difficile anche per Silvia fare una domanda di questo tipo. E noi che cosa suggeriamo? Provate a fare questa domanda a voi stessi prima di farla ai propri figli. Cioè, che cos'è che Silvia ama lei veramente fino in fondo e sinceramente, e perché non prova a tramandarla, a comunicarla, a raccontarla al
certo,
figlio?
Certo.
Questo può permettere al figlio poi di entrarci in relazione.
C'è un altro SMS, questa addirittura è senza firma, e la domanda che questa persona, uomo o donna che sia, che vorrebbe fare al figlio è la seguente: ti basta quello che ti do? Mannaggia,
questa è dura,
questa è tosta,
è un po' piena di preoccupazioni, di sensi
parecchio,
di colpa, di sensi di inadeguatezza, no? Certo che gli basta, diciamo, cari genitori, siete i migliori genitori che questi figli potrebbero avere per il semplice fatto che siete voi.
Certo, certo.
Prendiamoci la responsabilità di essere quello che siamo chiamati ad essere nel momento in cui viviamo questa esperienza. Sentiamo la telefonata.
Sentiamo all'800 28 50 30, pronto?
Sì, buongiorno.
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 Allora, io ho una figlia di 17 anni.
17 anni.
Probabilmente pecco di presunzione, non lo so, o forse perché è troppo giovane.
Sì.
Ma a me non sembra di aver domande in sospeso da fare a mia figlia.
E questo è molto bello. Questo vuol dire che tu hai un rapporto... che devi capire poi, e dicelo te, dottore.
Cioè, mia figlia parlo di tutto, io volevo chiedere appunto questo al dottore.
Sì.
Ma io con mia figlia posso argomentare su tutto, io chiedo, ho anche chiesto ciò che ama di più, ciò che gli piacerebbe di più fare nella vita.
Certo.
Insomma, non ho problemi, anche di sesso posso parlare.
Bellissimo.
Poi può darsi che lei menta, non lo so, sembra. Per adesso non mi ha dato motivo di pensare
questo, certo.
Però ecco, non lo so, probabilmente è peccare di presunzione, mi domando.
No, perché? Diciamo, è un po' quello che noi vorremmo veramente che diventasse, o che fosse un rapporto
genitori-figli, certo,
caso, no?
Certo.
Direi proprio di no, ma perché tu? No, non vogliamo assolutamente dire che tu pecchi di presunzione.
Anzi, mi sembra che il tono in cui dice le cose molto amichevole.
Io magari... ci sono stati dei periodi, perché capisco, è un'adolescenza, poi io tra l'altro ho una figlia caratterialmente introversa, quindi io sono completamente l'opposto, però anche nei periodi che la vedo più triste, più solitaria, insomma...
C'è questo rapporto.
Ho chiesto, ho domandato se c'è qualcosa che anch'io... bisognerebbe che cambiassi nei suoi confronti, insomma.
Bellissimo, bello.
Ho anche cercato questo tipo di dialogo, però ripeto, può darsi che pecchi di presunzione dicendo questo.
Già hai fatto, tu ti ponga il problema, secondo me vuol dire che non lo sei, perché grazie, un bacione.
Bene, ciao.
Grazie davvero. Questo rispondeva un po', questa telefonata anche, a qualcuno diceva alcune settimane fa in altre trasmissioni, no, il rapporto amichevole, il rapporto d'amicizia troppo stretto mi sembra non sia giusto, invece qui mi sembra proprio che ci sia un rapporto d'amicizia forte, insomma, tra madre e figlia.
Io lo vedo come un superamento, no? Cioè, nel momento in cui questa figlia, adesso ha 17 anni, ma... nella preadolescenza,
certo,
quindi un po' prima, qualche anno prima, succedeva che c'erano dei conflitti che sono automaticamente i famosi conflitti edipici,
certo,
no? Di cui poi parleremo più a lungo,
altre volte,
eccetera. Questi conflitti sono stati evidentemente affrontati, superati, grazie all'incontro,
certo,
madre, figlia, eccetera, o perlomeno sono stati gestiti,
certo,
diciamo. È stato creato un territorio all'interno del quale loro si sono potuti ritrovare. E allora questo permette poi di essere amici e di andare poi a spasso, a braccetto insieme, da non più donna più giovane più, o donna più, più adulta con cui duellarsi, ma semplicemente da giovani amiche che, si, che vanno a spasso.
Andiamo a sentire chi abbiamo in linea. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Posso
intervenire? Volentieri?
No, non dire il nome.
No, assolutamente, senz'altro.
Un senso di privacy un po' sciocco, ma
vai tranquilla, non ci sono problemi, assolutamente.
No, volevo domandare al dottore, io ho un figlio che non è più adolescente, è un pochino in là con gli anni, però è sempre un ragazzo per me. Io volevo domandare al dottore perché mio figlio, e forse vorrei fare la stessa domanda anche a mio figlio, perché non ha fiducia in se stesso, cioè lui lo dice apertamente, e questa non fiducia prende molti campi, dal campo lavorativo, affettivo, perché non ha nessuna relazione sentimentale, lo vedo
solo
anormale non avere, voglio dire, quando siamo troppo ragazzini non l'ho mai trovato una cosa
anormale,
io lo vedo dal mio punto di vista, ho sempre detto prima pensa a studiare e poi tanto verrà, ora che comincio purtroppo ad andare là con gli anni, non è più l'adolescentino
e vedi che non arriva niente,
ecco, sì, ed è solo, e quindi io lo vorrei domandare
e perché
se
non
tante
lo fai?
Tante volte.
E cosa ti frena, cosa ti blocca dal fargli sta domanda?
Mi blocca il fatto che si entra in una polemica che diventa più grande di noi e si va a rifinire, io mi faccio i sensi di colpa perché comincio a dire forse ho sbagliato, è figlio unico, premetto, forse l'avete capito,
sì, sì.
Quindi per lui ho stravisto, gli ho dato tutto quello che ho potuto, sono sempre stata presente anche se lavoravo, prendevo i giorni di ferie per andare dai maestri, dottori, professori, finché lui non ha fatto l'università. Peraltro posso dire che è un ragazzo che non mi ha dato nessuna problematica di nessun genere, ha avuto i suoi spazi quando era piccolo, lo abbiamo mandato alle gite scolastiche con gli amici.
Senti, sentiamo un attimo il dottore,
sì, ecco,
dice, perché mi sembra che sia una cosa molto molto delicata, anzi ti ringraziamo per aver avuto la forza di raccontarcelo, perché mi sembra una di quelle occasioni in cui veramente è invece l'incomunicabilità purtroppo,
esatto.
Non voglio dire che sia stato comunque qualcosa di non risolto, qualcosa di non detto, importante, cioè,
grazie, ascoltaci
sì, alla radio, grazie, un bacione,
grazie.
Questo non riuscire a chiedergli perché non ha fiducia in se stesso,
hai vedi che sei
tutto
sommato, hai
la tua vicinanza
talento.
Mi trasforma, vedrebbe tu stessi fissa la vita,
cioè,
non ti va via,
più che la cosa che svela un po' un problema evidentemente di comunicazione,
certo.
È che questa domanda che non riesce a fare la nostra ascoltatrice al proprio figlio prevede il fatto che sicuramente lei sa già che ci sarà una non risposta a questa domanda, no?
Sì.
È un po' come se si sia andato sempre più strutturando una forma di rapporto in cui il figlio non può affrontare questa tematica con la propria madre,
invece
perché non può affrontarlo? Perché è un po' come se probabilmente io tento
una spiegazione, non è semplice,
se questo figlio dice alla mamma che una cosa non gli riesce,
certo,
o non lo soddisfa o non è o gli procura dolore o sofferenza,
certo,
o difficoltà eccetera, la madre entra subito in crisi, è un po' come se
sensi di colpa,
probabilmente da sistemarsi in questa situazione. Ora è un tentativo di
interpretazione,
non vogliamo interpretare, spesso è difficile per il figlio rispondere a una domanda o entrare in un ordine di discorsi che prevede la famosa differenziazione di cui dicevamo precedentemente.
Vogliamo sentire anche la prossima telefonata? Mi dispiace troncare così, perché questo è un tema con la signora, della signora sicuramente avrà bisogno di molto più spazio, però non abbiamo più tempo di spezzare, abbiamo ancora una persona che ci attende e mi dispiace non poterla, e quindi corriamo un attimo per riprendere il tutto mercoledì prossimo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
Ciao, sono Stefano.
Prego Stefano.
Buongiorno Stefano.
L'unica cosa che, la domanda che io mi vorrei porre così a volte è perché? In senso, io ho avuto un'educazione a miei genitori per me ottima, quella che cerco di trasmettere anche
ai figli.
ai figli. Però delle volte si passa oltre, cioè fanno delle cose che noi non chiediamo il perché, ma non imponiamo, ma gli diciamo devi fare. Però non gli si chiede mai perché l'hai fatto, qual è il motivo che ti ha portato a fare questo.
Ho capito.
Non so se mi spiego.
Sì, 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 cioè,
anche ma... nei rapporti, per esempio, con una cavolata di ora, con altri ragazzi.
Sì.
Perché ti poni in determinate maniere? Non è, tante volte non si dice te devi fare, non gli si chiede perché hai fatto.
Ho capito.
Ecco. Questo è un altro aspetto interessante. Stefano, grazie Stefano. Per il tuo apporto, insomma,
che
diceva Stefano.
Cercavo di dire, Stefano, andiamo un po' dentro il motivo per cui i ragazzi possono essere irruenti, possono essere aggressivi, possono andare alle volte in una tempesta emotiva, come certo. È successo in quell'albergo ieri, dicevano sul giornale che un gruppo, una banda di ragazzi
sì. In
preda a una tempesta emotiva, perdendo certo. la testa, hanno sfasciato quasi interamente tutto l'albergo.
E allora chiediamoci perché.
Perché l'hai fatto significa approfondire un po' l'incontro, quindi non rimanere sulla superficie, cioè io ti dico una cosa, te non la fai o fai esattamente il contrario, e questo crea soltanto una divisione fra
certo.
me, genitore e te. Andare un po' dentro la cosa, chiedersi, mi sembra molto intelligente da parte di Stefano, ma quali sono le motivazioni? Qual è la passione, quali sono i sentimenti che ti portano poi a comportarti in un certo modo? Chiedere questo, siamo assolutamente d'accordo.
Allora, rapidissimamente un ultimo sms. Rita, 40 anni, separata, figlio di 14 anni. Vorrei chiedergli quanto è stato grande il suo dolore quando abbiamo deciso di distruggere la famiglia. Io credo, e questo, rimaniamo con questo, perché tentare di aggiungere qualcosa a una domanda del genere,
e poi
ci vuole una trasmissione intera, insomma, perché il discorso delle separazioni.
Ringraziamo Rita per il coraggio anche di averci scritto questo messaggio.
Ce lo teniamo, te lo tieni questo messaggio.
Diamo l'appuntamento alla prossima settimana.
Quindi sentiremo anche le voci dei ragazzi intervistati per strada, e allora chiederemo appunto
qual è la domanda che non avete mai fatto
al vostro genitore. Chissà che non si allarghi il dibattito quando i nostri ascoltatori, i genitori, sentiranno le domande, probabilmente i loro figli non gli hanno fatto fino ad oggi. Vabbè, insomma, ecco, grazie. È stata dura, ma siamo arrivati in fondo. È stato bello perché ci abbiamo avuto gli ascoltatori, come sempre hanno dato il loro grande apporto. Non è una ruffianata, ecco, perché se no si parla di te sarebbe stato mamma mia, ecco. Grazie, alla prossima settimana, venerdì ore 21:30
circa 20.
Teatro Dante, Campi Bisenzio, sta favolosa serata, la no profit band a favore di Progetto Cucciolo.
Grazie
ancora al dottor Riccardo Fantecchi su Radio Toscana.
Terra di mezzo, i giovani e il loro mondo, in collaborazione con Progetto Cucciolo Onlus, progettocucciolo.it. Radio Toscana.